Abbiamo parlato dell'ispirazione della scrittura e abbiamo visto anche alcune prove che dalla scrittura stessa ci vengono intorno all'ispirazione divina. Poi abbiamo parlato della illuminazione dello Spirito Santo perché l'esegeta possa comprendere in profondità il messaggio scritturale. Poi abbiamo citato l'ultima volta le perversioni di quegli studiosi che nell'illusione di porsi al di sopra della scrittura si sono posti in effetti contro Dio, al di sopra di Dio, per giudicare il Signore e la sua parola. Abbiamo visto velocemente le tristi conseguenze di coloro che, pur dicendosi cristiani e evangelici, hanno seguito queste perversioni, il movimento della critica superiore, comunemente chiamato liberalismo, per cui le scritture non sono integralmente parola di Dio, ma contengono, non si sa bene dove, non si sa bene come, contengono la parola di Dio. Bene, abbiamo avuto o ci siamo fatti in un certo senso un piccolo quadro intorno a queste cose, anche se dovremmo forse approfondirla ancora di più, ma per ora basta. Però manca qualcosa. In questo quadro, e non voglio soffermarmi per tutta la sera intorno a questo, perché so di parlare dei credenti, pertanto le cose si comprendono molto più facilmente, perché dovrebbero essere pane di tutti i giorni. Quello che manca è la figura dell'esegeta. Chi è che può investigare le scritture? Investigare è un termine biblico, investigate le scritture, ha detto Gesù. Chi è che può investigare le scritture? Beh, diciamocelo subito, è un cristiano. È un cristiano. Guardate, io ho fatto una recensione su una rivista specializzata, tre volumi per un totale di 1100 pagine. Va bene? Scritte da un frate. E sapete su che cosa? Sui cinque versetti di Atti 15, cinque versetti di Atti 15 che contengono o ci trasmettono il breve discorso di Pietro al Concilio di Gerusalemme. Sono cinque versetti. E lui ci ha scritto 1100 pagine. E vi posso dire una cosa? Belle, veramente belle, ma manca qualcosa, manca la sua esperienza cristiana. Belle da un punto di vista dogmatico, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista scientifico. Ti ha tagliato, macinato il greco, che era una cosa stupenda da leggere. Ma mi chiedo, questo che fa il frate, che è un frate, come può rimanere in una condizione, possiamo dirla chiaro e tondo, di falsità nella chiesa nominale quando sa investigare le scritture? L'esegeta, il vero esegeta, deve essere un cristiano. E sapete perché? Per un motivo semplice, perché se lo Spirito Santo ha ispirato gli autori sacri intorno alla stesura di questi 66 libri che formano la Bibbia, se è sempre l'autore sacro, cioè lo Spirito Santo, che illumina colui che vuole investigare la scrittura, è ovvio, è normale che colui che vuole investigare la scrittura possieda lo Spirito Santo e sia posseduto dallo Spirito Santo. Non può essere diversamente. Con questo non voglio dire che non si può leggere la scrittura se non si è cristiani, no, per carità. Tempo fa, nella comunità che frequentavo, una sorella ha perso il marito che non era assolutamente un cristiano, anzi era piuttosto ostile al Vangelo. Bene, dopo del tempo con degli altri siamo passati nel cimitero e abbiamo visto che sulla lapide questa sorella ha fatto mettere un versetto e qualcuno si è un po' scandalizzato, ha detto ma come? Quest'uomo non era un cristiano e ci mettiamo un versetto sulla lapide. La parola di Dio è un patrimonio universale, è di tutti, è di tutte le creature, Dio si indirizza a tutte le creature, va bene? Pertanto non c'è niente, non c'è una lesione, non c'è niente che possa ledere l'onore di Dio nel mettere un versetto su una lapide di uno che cristiano non era, perché era sempre una creatura di Dio in tutti i modi. Speriamo piuttosto che quel versetto possa parlare a qualcuno quando passa di qua, va bene? Pertanto la scrittura è un patrimonio universale e noi siamo chiamati a diffonderla, perché è attraverso la scrittura che si verifica ciò che dice il Signore nel Vangelo di Giovanni. È lo Spirito Santo che convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio. E come convincerà? Beh, non credo attraverso delle illuminazioni particolari, attraverso delle visioni o attraverso delle parole notturne, no, soprattutto attraverso la scrittura. E allora la scrittura è per tutti, ma ripeto, l'esegeta, cioè colui che vuole scendere in profondità nel messaggio scritturale, deve assolutamente essere un cristiano. Perché? Perché c'è una rispondenza fra lo spirito che parla e lo stesso spirito che è nel cuore della persona e che illumina la persona. Però anche qui farei una piccola distinzione. Credo che non tutti i cristiani sappiano approfondire il messaggio scritturale, anche se sono cristiani, anche se sono salvati, anche se fanno delle belle lunghe preghiere, anche se frequentano una chiesa, anche se hanno la Bibbia sul comodino, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché Dio richiede almeno tre requisiti fondamentali per essere degli esegeti scritturali. Almeno tre. Ne potremmo aggiungere degli altri, lo farete voi, ci penserete voi nella vostra vita, ma almeno tre requisiti sono determinanti, importanti, necessari per poter non solo cogliere la superficie della parola di Dio, ma scendere in profondità. Io non sono un nuotatore, ve lo dico subito. Ma se fossi un nuotatore e volessi andare nella profondità del mare, mi devo attrezzare. Dovrò avere una tuta da palombaro, dovrò avere quello che necessita per andare sotto l'acqua e rimanerci un certo tempo, perché altrimenti dopo qualche brevissimo tempo devo risalire, non c'è niente da fare, o muoio o risalgo, giusto? Ecco, diciamo i requisiti spirituali per poter scendere in profondità nel messaggio biblico. Il primo, l'esegeta deve essere animato da una immensa umiltà, da una immensa umiltà, perché l'interprete della scrittura, la prima cosa che deve fare è ascoltare. È ascoltare. Sapete qual è il ritornello che troviamo in tutto l'Antico Testamento? Era la parola dei profeti, dei sacerdoti. Ascolta Israele. Non diceva mica guarda Israele. Non diceva mica medita o Israele. Ascolta o Israele. Perché? Perché c'è una parola. Non c'è una visione, ma c'è una parola da parte di Dio. E sapete una cosa? Ascoltare è sempre una manifestazione di umiltà. Quante volte interrompiamo chi ci parla? Perché? Perché vogliamo dire la nostra. E se vogliamo dire la nostra, è il nostro io che emerge, che viene fuori. È giusto? Ascolta Israele. Pertanto non è una persona, l'esegeta, che si pone sopra le scritture per giudicarle, per esaminarle, per passarle al vaglio della propria ragione e della propria intelligenza. Assolutamente no. Ma non è neppure una persona che si pone di fronte alle scritture. Tu sei lì e io sono qui e ragioniamo da pari a pari. No, no, no. L'esegeta cristiano è una persona che si pone sotto le scritture. Vede le scritture dal di sotto e non dal di sopra. Ci sono diverse sorelle qua che se ne intendono senza dubbio più di me di ricami. Il ricamo è bello, eh? È un'opera d'arte in certi casi, eh? Quando lo vedi dalla parte giusta, dal di sopra, è vero? Dal di sotto, beh, si capisce qualcosa, ma è un pochino meno bello. Bene, noi siamo chiamati a vedere le scritture così, dal di sotto. Non vediamo la perfezione del disegno di Dio, non vediamo la ricchezza della grazia di Dio, la intuiamo, la comprendiamo, la vediamo, ma dal di sotto. Pertanto dal di sotto, alla rovescio, diciamo, non è così limpida, così chiara, così bella come potrà apparire quando finalmente la vedremo dal di sopra. Allora vedremo la perfezione del disegno di Dio. Allora, prima di tutto, l'esegeta cristiano deve essere animato da una immensa umiltà. Ma c'è un secondo requisito che Dio ci richiede. L'esegeta deve amare la parola del Signore. Amare la parola del Signore. Voi mi direte, ma certamente che un cristiano ama la parola del Signore. Beh, non ne sarei proprio così convintissimo fino in fondo. Certo che l'amiamo, ma bisogna vedere quanto l'amiamo. Quando amiamo una persona desideriamo stare con lei. E anche quando non siamo con lei, con la persona amata, le pensiamo, la ricordiamo, riviviamo i momenti che abbiamo passato con la persona amata. È così, no? Virtualmente siamo sempre in compagnia con lei. È così che noi amiamo la parola di Dio? Amare la parola di Dio vuol dire porla all'apice dei nostri pensieri, vuol dire costituire la nostra ricchezza. Noi siamo ricchi, non perché abbiamo il conto in banca, grande o piccolo che sia, ma perché abbiamo la parola di Dio. Amare la parola di Dio significa farne la nostra meditazione quotidiana, ma non solo, significa farne il nostro punto di riferimento. E qui è un po' più difficile. È un po' più difficile perché abbiamo tante voci, tante idee, tante correnti, tante tradizioni, tante abitudini che ci vengono dal mondo e spesso ci sembrano buone, ci sembrano anche lodevoli o perlomeno da seguire. Ma se la Bibbia la amiamo, se amiamo le scritture, queste saranno il nostro punto di riferimento con cui misureremo ogni cosa. E misurando ogni cosa con la parola di Dio, ci renderemo conto che il mondo non ha poi dei grandi valori e che molto spesso ci inganna, che molto spesso ci fa vedere delle cose che possono essere piacevoli all'apparenza, ma dietro non c'è sostanza. Ogni concetto, ogni pensiero, ogni atteggiamento, ogni scelta dovrebbe essere vagliata alla luce della parola di Dio. E se noi l'amiamo, faremo della parola di Dio la norma della nostra vita, la luce che illumina il nostro cammino. Allora, umiltà per porsi veramente all'ascolto della parola di Dio, amore per porla veramente al centro dei nostri pensieri, dei nostri interessi, della nostra volontà. Ma c'è un altro punto, e guardate che questo punto è non solo interessante, ma è importantissimo. L'esegeta cristiano deve essere sottomesso alla santa parola, pronto, sempre disponibile a cambiare se stesso e la propria vita, a modificare il proprio comportamento secondo le indicazioni che ne riceverà. La strada per conoscere la Bibbia non è l'impegno, studio tante ore la Bibbia, non è lo studio, non è l'intelligenza, ma è l'ubbidienza, la chiave della conoscenza. Il Signore Gesù in Giovanni 7,17 diceva: chi vuol fare la volontà del Padre mio, conoscerà. Conoscerà. Ma Dio non si rivelerà a chi non vuole ubbidire. È poco, ma è sicuro. A che serve rivelargli la sua volontà se quello non la vuole mettere in pratica? Ma quando Dio vede un'anima, un uomo, una donna che ascoltano con attenzione, come si ascolta per udire, un uomo e una donna che amano veramente la parola di Dio, ne fanno il loro centro, il loro punto di riferimento, la loro sostanza di vita, e un uomo e una donna che vogliono ubbidire al Signore, rinunciare a se stessi perché la volontà di Dio si compia nella loro vita, allora Dio rivelerà, e quell'uomo o quella donna conosceranno quella che è la parola di Dio nella sua profondità. Con molto rammarico, con tristezza, a volte girando per diverse chiese e andandoci anche dopo del tempo, trovo dei fratelli, delle sorelle che sono identici da un punto di vista spirituale a quando li ho lasciati. Non c'è progresso, non c'è cammino, non c'è miglioramento, non c'è profondità. Sono sempre quelli, dei bambinoni spirituali. Allora mi chiedo, perché? E c'è solo una risposta, credetemi. Non voglio essere qui giudice di nessuno, per carità, ma a volte mi intristisco davanti a certe situazioni. Qual è la motivazione? Dio sente una forte antipatia per quella persona e non gli rivela niente? No, non credo sia così, la parola di Dio è lì, è lì. Non frequentano la Chiesa, no, sono assidui nel frequentare la Chiesa. Ma cosa c'è in fondo, in fondo? Se tastiamo un po' il terreno, ci rendiamo conto che non si vuole ubbidire. Fin lì sì, eh? Poi basta. La bellissima, meravigliosa epistola di Paolo ai Romani inizia con un concetto nei primi versetti e finisce con lo stesso concetto negli ultimi versetti della lettera. E sapete qual è il concetto? È l'ubbidienza della fede. Non la convenienza della fede. Mi conviene credere perché così sono salvato. Quello che dicevamo prima di Spurgeon. Una piccola fede porterà la mia anima in paradiso. È bellissimo, è vero, è garantito, ma una grande fede, e questo comporta anche una grande conoscenza, porterà il paradiso nella mia anima. Allora vediamo, e ne vediamo, di credenti che magari abbiamo conosciuto da giovani, posso dire io che ormai sono avanti nell'età, e che magari rincontro in momenti di grande sofferenza, di grande tristezza, di grande difficoltà, e ce ne possono essere di tanti tipi, e che vedi forti, sereni, non felici, perché non è quello, non si può essere felici quando uno ha delle preoccupazioni e dei pensieri, eccetera, ma fiduciosi nel Signore. Persone che hanno fatto un cammino, che sono andate avanti, che sono andate avanti, e andando avanti la loro fede si è robustita, si è fortificata e riposa veramente in Dio. Credenti che a volte facevano delle domande quasi, come dire, infantili, e che trovi che sulla base dell'esperienza e della conoscenza cristiana sanno consolare coloro che sono andati da loro per consolarli, invece sono loro che consolano a loro volta, perché Dio è presente nella loro vita. Chi vuol fare la volontà del Padre mio conoscerà. Se non vuol fare la volontà del Padre, non conoscerà. Gli basterà quel poco che ha. Perché Dio non rivelerà cose nuove a chi non pratica le cose che ha già conosciuto. Allora si fa un passo avanti. Sono arrivato fin qui, ho capito questo, cerco di praticarlo nella mia vita. Non sto parlando di vita perfetta, perché non l'abbiamo la vita perfetta, ma almeno il tentativo. Sono arrivato fin qui nella mia vita, ho capito queste cose, le pratico, Dio mi rivelerà altre cose per poter andare avanti. E questo è il cammino dell'esegeta cristiano. E tali condizioni sono basilari perché lo Spirito Santo intervenga con la sua illuminazione e dia di comprendere la verità rivelata nelle Scritture. Il Signore non prenderà in considerazione l'interprete arrogante, frettoloso, disinteressato o polemico o litigioso. Non lo prenderà neppure in considerazione. Dio non ha bisogno di discutere con persone che si sentono tutto loro. Li lascia andare. E neppure chi non è disponibile a fare proprio l'insegnamento divino. Leggete il capitolo 1 della lettera ai Romani. C'è una frase, anzi più volte, una frase toccante e che fa pensare. Dato che l'uomo è così, 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 e non si è curato di onorare il creatore anziché la creatura, eccetera, 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 Dio li ha abbandonati. Che tristezza. C'è una condizione più infelice di questa? Cosa abbiamo se non abbiamo Dio? Cosa abbiamo? Danaro? Successo? Potere? Sono tutte cose che lasciamo qui, eh? Pensate se tutti avessero portato via quello che era loro, tutti quelli che sono morti prima, ormai non ci sarebbe più niente, eh? Non ci sarebbe più niente. E invece si lascia tutto qui. Ma se abbiamo Dio nella nostra vita, Dio, con tutte le nostre imperfezioni, con tutti i nostri difetti, se abbiamo Dio nella nostra vita, allora siamo veramente ricchi. Nell'umiltà, nell'amore, nell'ubbidienza, il Signore aprirà le porte della sua conoscenza, inondandoci delle sue incomparabili ricchezze spirituali. A questo punto dovrei parlarvi della Bibbia, ma dato che la conoscete, non ve ne parlo. Vi dirò solamente un paio di cose che ritengo interessanti per la nostra conoscenza. Non vi sto a parlare dei manoscritti antichi, di originali della Bibbia non ne abbiamo niente, sia ben chiaro. Però abbiamo dei manoscritti che risalgono al 100 avanti Cristo, al 150 avanti Cristo come i rotoli di Qumran, al 300 dopo Cristo, il codice vaticano del 350 dopo Cristo e il codice sinaitico del 380 dopo Cristo. Se andate a Roma nei musei vaticani, se vi fanno accedere, potrete vedere il codice vaticano e il codice sinaitico. Interessanti. Ma volevo ricordarvi solamente le traduzioni della Bibbia. Voi sapete, noi sappiamo che la Bibbia è stata scritta in due lingue. L'ebraico per l'Antico Testamento e il greco della Koiné per il Nuovo Testamento. Il greco della Koiné era una specie di dialetto. Il greco della Koiné è nato nell'impero di Alessandro Magno, perché Alessandro, per conquistare tutto quello che ha conquistato, tutto il Mediterraneo, e velocemente, difatti Daniele lo presenta come un leopardo, no? Bene, aveva soldato tutti quelli che poteva, ed erano di diverse parti della Grecia, della Macedonia, eccetera. Ognuno aveva il proprio dialetto, va bene? Non era il greco classico, erano dialetti. Però questi dialetti fusi insieme hanno dato vita ad una lingua, il greco della Koiné, cioè il greco comune, va bene? Il greco comune, che è diventato la lingua dello Spirito Santo nella stesura del Nuovo Testamento. E questo ha permesso che il messaggio cristiano fosse divulgato molto velocemente nei primi tempi della Chiesa, perché il greco lo parlavano tutti. Lo parlavano tutti. Comunque, nel 200 dopo Cristo è nata la Vetus Latina, cioè la Latina vecchia. È la prima traduzione della Bibbia. Poi nel 400 dopo Cristo venne fuori la Vulgata, così chiamata, voluta da Papa Damaso e tradotta da Girolamo. Girolamo, se ne studiate la vita, non è stato un gran soggetto, aveva un caratteraccio, ma di quelli proprio tosti. Però ha tradotto in latino, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. La Vulgata è anche oggi, la trovate alle Paoline, se volete leggere il latino, ed esiste chiaramente, è ancora in auge, insomma.
Scusa, la Vulgata è del
400.
Grazie.
Dopo Cristo. Ecco, verso il 1500 abbiamo avuto la prima Bibbia in volgare, cioè in italiano. Va bene? Ed è stato un abate, un frate, Niccolò Malermi, che l'ha pubblicata. Il Malermi Allora c'era l'usanza di pubblicare in italiano degli opuscoli che traducevano un libro dal latino. Bene, il Malermi ha raccolto tutti questi opuscoli, poi ha fatto la cernita, quelli che mancavano alla completezza della Bibbia li ha tradotti lui in italiano dal latino e li ha pubblicati tutti insieme, tutta la Bibbia in italiano, quella del Niccolò Malermi. Però non è stato un lavoro totalmente suo, ha raccolto e ci ha aggiunto quello che mancava, naturalmente. Ma la prima Bibbia tradotta da un solo autore, dall'ebraico e dal greco, non dal latino, in italiano, sapete di chi è?
Brucioli,
sì. Antonio Brucioli, era un toscano, tradotto dalle lingue originali, e questo è del 1530. Quando nel 99 con l'UDCC facemmo la mostra della Bibbia lì all'Archiginnasio e andai a prendere queste Bibbie che l'Archiginnasio ci ha prestato, bene, vi posso dire che quando ho avuto in mano la Bibbia del Brucioli, un volumone peso, con una copertina che era grossa un centimetro, di legno credo, va bene, io mi sono messo a piangere come un bambino. E il bibliotecario mi guardava come dire: sta poco bene questo qui, lo devo far ricoverare, forse non lo so, capito? Invece dopo gli ho detto: guarda, io mi commuovo perché questa è una Bibbia storica, ha più di 500 anni e non solo, questa Bibbia è riuscita a sfuggire ai roghi dell'Inquisizione. Capito? Da leggere non è facile, ve lo dico subito, perché già un italiano antichissimo, poi non ci sono le divisioni in versetti, in capitoli, eccetera, tutta di lungo, pertanto è abbastanza difficile, però guardate, è una cosa stupenda poterla vedere. Questa è stata la prima Bibbia. Malermi era, cioè Malermi, Brucioli era un evangelico.
Dico, mi dimentico le date, Carlo.
1530, quella del Brucioli. Quella del Malermi qualche anno prima. Poi, finalmente, nel 1603, abbiamo la prima versione di Giovanni Diodati, che poi è stata rivista nel 1620. Queste sono tradotte dalle lingue originali, perché c'è un'usanza. Adesso nell'ambito cattolico si sta un pochino cambiando questa usanza, ma gli evangelici hanno sempre tradotto dalle lingue originali, mentre i cattolici hanno sempre tradotto dal latino, soprattutto dal latino della Vulgata, rimodernando la traduzione perché il linguaggio cambia, però adesso danno un'occhiata anche agli scritti originali, ma è una cosa molto recente, prima traducevano solo dal latino. A quella del Diodati fece eco in campo cattolico quella di Monsignor Martini, che è del 1782. E vi dico subito che quella del Martini è stata salutata con un grande favore, la Bibbia del Martini, da un papa, ma il papa dopo la mise all'indice. Mentre dobbiamo dire che mentre il Diodati, da buon calvinista, si è preoccupato di dare il messaggio così come era contenuto nelle lingue originali, tradendo un pochino la lingua italiana, anche se lui era di Lucca, era un toscano, va bene, ecco, il Martini, da un punto di vista del linguaggio italiano, probabilmente era più elegante, era più bella come lettura, diciamo. Però è stata poi messa all'indice dalla stessa Chiesa cattolica. Poi abbiamo un'altra traduzione interessante in campo cattolico di Monsignor Vaccari del 1923, e poi abbiamo quella del Luzzi, che non è la riveduta, la riveduta è una cosa, la traduzione del Luzzi è un'altra, del 1930. Ecco, queste sono le maggiori traduzioni. Oggi si lavora sulla revisione di queste traduzioni, perché dobbiamo dirlo, purtroppo in campo evangelico non abbiamo persone in grado di poter tradurre dall'ebraico e dal greco tutta la Bibbia. Bene. Sì. Facciamo tempo a vedere un'introduzione alle principali regole ermeneutiche o interpretative. In un libro intitolato L'ermeneutica teologica della Querignana, pertanto in ambito cattolico, l'autore dice: l'esperienza ermeneutica non è soltanto un'esperienza umana fra le altre, ma rappresenta l'unica opportunità degli esseri umani di avvicinarsi alla verità. Cioè, questo autore esclude che si possa veramente conoscere, avvicinarci alla verità rivelata di Dio senza un'esperienza ermeneutica. Altri hanno detto che l'ermeneutica è alla base di tutta la teologia. Il problema ermeneutico si pone come fondamento di tutta la teologia. In effetti è anche logico, perché se la teologia la fondiamo sulle scritture e non sappiamo leggere le scritture, che cosa fondiamo nella nostra riflessione teologica? Bene, per alcuni l'ermeneutica rappresenta una teoria, per altri è una vera scienza e per altri ancora è un'arte, l'arte dell'interpretazione. Ora, se si possiede il divino carisma dell'interpretazione, si potrà essere degli artisti della parola. Cercate di capire quello che voglio dire, no? Cosa che si manifesterà nella predicazione, nell'insegnamento e nella pastorale. Conoscere la Bibbia non è solamente per predicare, ma è anche per aiutare le anime. Cosa gli andiamo a dire se non sappiamo quello che la Bibbia dice e quello che Dio ci consiglia di dire? In caso contrario, in assenza, mi permetto di dire, del genio carismatico, con un'adeguata preparazione si potrà essere dei buoni artigiani della parola. Va bene? Capite che la differenza che voglio fare con questa sfumatura di pensiero. In ogni caso è sempre, sempre, sempre auspicabile una buona conoscenza e un buon uso dell'ermeneutica, perché questa rimane l'unico mezzo, come dice l'autore di quel libro, per accedere alla verità biblica. Abbiamo bisogno di conoscere questa teoria, scienza, arte, chiamiamola come vogliamo, per poter accedere alla verità biblica. Anche i più dotati in una qualsiasi arte hanno necessità di una buona preparazione per fare maggiormente risaltare la loro capacità, le loro capacità che provengono dal Signore. C'è un motto di André Gide molto simpatico che dice: l'arte è una collaborazione fra Dio e l'uomo e l'artista. Minore è l'apporto dell'artista, meglio è. Cioè, lasciamo spazio a Dio, anche se Dio ci ha conferito, ci ha dato la capacità di poter investigare la scrittura. Infatti, alla fonte di tutto c'è il Signore, che offre al serio e impegnato esegeta la capacità di interpretare e comprendere un testo alla luce del testo stesso. Si pubblicano tanti commentari. Non so se voi ne avete, se li consultate, e se avete fatto la mia esperienza. Quando cercate qualche cosa non c'è mai. I testi più difficili li saltano. Ma dico, ma allora cosa mi serve? Va bene, se leggo un testo che capisco benissimo, che è tanto chiaro, che lo capisce anche un bambino, e vado a consultare il commentario che mi dice la stessa cosa, va bene, sono contento che il mio pensiero può essere condiviso. Ma ci sono certi testi che difficilmente trovate commentati, va bene? Vengono saltati come se non ci fosse alcun problema. Bene, per comprendere un testo lo dobbiamo comprendere alla luce del suo testo, in quanto i brani più oscuri vanno compresi alla luce di quelli più chiari, in quanto le scritture costituiscono una inscindibile unità. Va bene? È molto importante questo, ma poi adesso li vedremo particolarmente questi dati, eh? Ma prima di occuparci delle più elementari regole dell'interpretazione, è necessario, è molto importante questo, definire il terreno su cui lavorare, la materia prima dell'impegno interpretativo è il testo. Cos'è un testo? Notate, vi dirò subito cosa non è. Non è un versetto. Può essere una parte di un versetto. Il fatto di avere le nostre Bibbie suddivise non solo in libri, questo è giusto, ma in capitoli e in versetti è una grande comodità, perché citi Giovanni 3,16, tutti sanno dove andarlo a trovare, giusto? È una grande comodità, ma è anche un grande limite, perché molto spesso il discorso non finisce all'ultimo versetto del capitolo, ma prosegue. Ma noi siamo portati a finirlo lì. Siamo portati a finirlo lì. Per esempio, vi dicevo, mi sembra, che c'è quel testo bellissimo di Giovanni 1,14. E il Logos è stato fatto carne. È un testo. Ma non dimentichiamo che subito dopo aggiunge ed ha abitato per un tempo fra noi. Non è un appendice, è parte di quel testo, è la stessa cosa, ci dà una dimensione diversa della incarnazione di Dio, è abitato per un tempo fra noi, non è venuto sulle nuvole, non si è chiuso in un castello dorato in cima al monte Sion, no, ha abitato fra di noi. E pensate tutto quello che questo comporta. Vuol dire che ha avuto fame, ha avuto sete, ha sentito la fatica, si è impolverato i piedi, si è sporcato, ha avuto bisogno di lavarsi, eccetera, eccetera, ha avuto bisogno di mangiare, tutto quello che capita a noi, giusto? Pertanto, delle volte noi confondiamo il versetto con un testo, no? Il testo è una cosa diversa, e indipendentemente dalla suddivisione che i traduttori hanno fatto dei capitoli e dei versetti. Per esempio, è importantissimo scegliere, determinare il testo che si intende considerare. Un testo biblico può essere lungo o corto, può essere anche di una sola parola. Voi guidate la macchina, no? A volte vedete quel triangolo, non rovesciato, ma quello messo per così, e sotto c'è una parola, pericolo. Quello è un testo, perché è completo. Non mi dice il pericolo, non scende in particolari, ma quella sola parola mi dà di capire che devo rallentare, che devo stare attento, eccetera. Quando viaggiavo, una cosa che mi ha sempre colpito lì a Misano Adriatico, c'era un cartello, non so se c'è ancora, sull'Adriatica, sulla strada statale: attenzione, aerei a bassa quota. E che ci posso fare? Mi chino quando passo di lì. Non va. È logico che il senso era che improvvisamente senti un boato, un rumore enorme, uno si può spaventare, va bene? Però quello è un testo. Aerei a bassa quota.
Occhio e spigue.
Anche può essere un testo. Vedo che capisci. Allora, un testo lungo può essere suddiviso in diversi testi più corti. Prendiamo per esempio Giovanni 3,16, che voi conoscete tutti. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È un testo, ma bello lungo, eh? Bello lungo. Lo possiamo suddividere però. Dio! E ci possiamo parlare, ragionare, riflettere, meditare per giorni. Dio. Chi è Dio? Come si manifesta Dio? Dove troviamo Dio? Come ci avviciniamo a Dio? Eccetera, eccetera, eccetera. Parlavo l'altro giorno con una impiegata lì dell'USL che ascolta la parola volentieri e stiamo trattando i 10 comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo, è un testo. Che tu lo accetti o non lo accetti, io sono il Signore Dio tuo. Che tu lo voglia o che tu non lo voglia, io sono il Signore Dio tuo, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? È un testo. Giovanni 3,16, Dio. Poi potremmo fare un altro testo. Ha tanto amato il mondo. È un testo, è fine a se stesso. Giusto? Che ha dato, non un amore così astratto, impalpabile, in alto, no, sempre nella parola di Dio notate che quando parla dell'amore di Dio c'è sempre qualcosa di concreto, sempre c'è qualcosa di concreto. Dio ha dato, e poi il suo unico figlio, sono tutti testi. L'Amen è un testo. Se noi volessimo approfondire, sviscerare, capire che cos'è la parola Amen e il suo significato. L'importante è non perdere mai di vista la peculiarità del testo. Cioè, sapete qual è? La peculiarità di un testo è quella di essere un tutto significante e strutturato. Un tutto significante e strutturato. Allora può essere, potremmo prendere come testo anche un capitolo della parola di Dio. Io amo i testi corti, perché il testo corto mi permette di andare in profondità. Il testo lungo mi dà di spaziare in larghezza. Ma il testo corto mi permette di andare in profondità, analizzando, come poi vedremo, il significato etimologico delle parole, eccetera, eccetera, eccetera. Cercare di sviscerare, di spremere il testo, le parole del testo, le espressioni del testo, per ricavarne tutto ciò che è possibile. Per ricavarne tutto ciò che è possibile. Il testo si distingue dalla proposizione, che pur avendo un'espressione di senso compiuto, si compone di solito di un soggetto e di un predicato per essere messa innanzi come semplice affermazione, mentre il testo, ricordatevelo questo perché è molto importante, il testo contiene uno sviluppo comunicativo. Il testo ha un significato, è un tutto significante e strutturato, ma ha, a differenza della proposizione, una comunicazione, da conferme, da qualificazioni o negazioni che superano e trascendono ogni singola proposizione. È il testo. Allora, è molto importante saperlo definire, perché una volta scelto il testo, definito il testo, va bene, ci devo lavorare sopra e vedremo come, ma è lì, è delimitato lì. Non sarò portato a passare dalla Genesi all'Apocalisse in un'alternanza da ping pong, va bene? Ma soffermarmi su quelle parole, su quel testo, perché quel testo vuole comunicarmi qualche cosa di importante alla mia vita. Pertanto scegliere il testo è una cosa di, come dire, di importanza basilare. Poi ci si lavora sopra. E una volta scelto e identificato il testo che si vuole studiare o approfondire, è indispensabile attenersi a quei principi interpretativi che adesso cercheremo, non adesso, ma cercheremo la prossima volta di elencare. E questo permetterà all'esegeta di non fantasticare. Quante volte ci sono persone che sulla base di un brano biblico spiccano dei voli pindarici, non si sa più dove vadano a finire, volano, sono nelle nuvole, va bene? Quello che, anche questa è una frase di Spurgeon che mi è piaciuta molto, dice: sono persone che pensano fra i fumi e parlano fra le nuvole. Cioè tutto così campato per aria che non si sa bene che cosa si voglia dire. No, noi non siamo chiamati a fantasticare, non siamo chiamati ad imboccare vie distorte e contorte. C'è un testo in Ecclesiaste che è tradotto secondo il traduttore in vari modi, ma il concetto è questo: Dio ha fatto le cose diritte, ma sono gli uomini che le contorgono. E noi molto spesso, nella volontà, anche in buona fede, nella volontà di approfondire maggiormente la parola di Dio, non facciamo altro che contorcere le cose diritte, le cose semplici. Dio parla in una maniera diretta, in una maniera semplice e non contorta. Se voi leggete qualche cosa dei moderni filosofi, vi viene un nodo nel cervello e non si capisce niente. Dio parla in un modo diretto all'uomo, ma è anche in un modo profondo. Allora dobbiamo andare in profondità, va bene, senza torcere e contorcere le scritture. Dobbiamo non rimanere in superficie nella nostra comprensione biblica e dobbiamo scavare la parola come un tesoro. Scavare è un termine che usa Salomone nel capitolo 2 dei Proverbi, approfondendo la conoscenza della verità per divenire saggi e intelligenti. Abbiamo bisogno di questo. Pertanto è importantissimo, poi ci torneremo sopra, non vi spaventate, la scelta del testo, va bene? Poi rimanere su quel testo senza permettere alla nostra fantasia di andare chissà dove, va bene? Di aggiungere chissà che, per rimanere lì e invece di spaziare a destra e a sinistra, di qua e di là, cercare di andare in profondità per cogliere tutto il senso che quelle parole hanno per la nostra vita. Se piace al Signore, giovedì prossimo cominceremo con la prima delle regole ermeneutiche. Sono 7 in tutto, almeno quelle che io ho scelto, e non so se riusciremo a farle tutte, però entriamo già nel vivo, diciamo, della pratica interpretativa. Ok? Possiamo pregare? Padre, mi rendo conto che questa analisi, questo dilungarsi su questi principi, su queste nozioni, può sembrare arido, può sembrare freddo, ma è la tua parola che scalda il nostro cuore. Se noi ci occupiamo, Signore, di saperla leggere, di poterla leggere con fecondità, con frutto, è perché amiamo la tua parola, è perché sentiamo il bisogno della tua parola, perché vogliamo ubbidire alla tua parola e perché sappiamo che senza la tua parola non siamo assolutamente niente. Pertanto, Signore, sì, l'analisi può sembrare fredda, arida, ma lo scopo per cui la facciamo non è quella di diventare delle persone aride che si pongono al di sopra della tua parola, ma degli esperti conoscitori della tua parola che guardano anche dal di sotto in una maniera non perfetta quel bellissimo disegno, quel ricamo stupendo che tu hai fatto dall'eternità e che ci affidi e ci vuoi rivelare attraverso l'azione del tuo spirito. Così, o Signore, dacci di non perdere di vista l'obiettivo che ci poniamo, cioè quello di essere posti in grado, malgrado noi, malgrado la nostra miseria e pochezza, di poter leggere, comprendere e fare nostra la tua parola. Ti ringraziamo, Signore. Benedici questa Chiesa, benedici il loro impegno, la loro testimonianza, benedici il tempo che passeranno in preghiera ora. Vorrei essere con loro, nel nome di Gesù. Amen.